Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. Non giudicare. Faccio seguito al mio pensiero numero 106, le anime vittime per la salvezza del mondo. Nel nostro precedente capitolo abbiamo visto che Paolo, nel primo versetto del capitolo secondo della sua epistola ai Romani, aveva invitato gli uomini a guardarsi bene dal giudicare le colpe altrui, se poi, sapendo per retta coscienza che di colpe si tratta e soprattutto molto gravi, essi commettono le stesse colpe. Infatti, rifletto io, questo voler giudicare gli altri, quando poi si è responsabili delle stesse colpe, è una colpa ancora maggiore che ci rende inescusabili agli occhi di Dio, perché si erra in piena coscienza e ci si comporta inoltre da ipocriti che si prendono gioco del Signore. In questa nuova lezione, lo Spirito Santo riprende il tema precedente, commentando i versetti successivi, dal secondo all'ottavo, della lettera paolina. Dio, spiega lo Spirito Santo, giudica secondo verità i buoni, i tiepidi e i cattivi, e giudica senza alcun riguardo alle apparenze e allo stato sociale delle persone, e nemmeno, scrutando egli i cuori, si lascia ingannare dalle ipocrisie degli uomini. Il suo giudizio, inoltre, non cambia, perché la legge divina, proprio in quanto divina, è una verità che ha valore assoluto ed è quindi immutabile anche se mutano i tempi. Se dunque è bene non giudicare, se poi non si vuole essere a propria volta giudicati da Dio, ancor più severamente saranno giudicati da Dio coloro che in questa vita hanno il compito di giudicare gli altri, come ad esempio i magistrati o coloro che si arrogano il diritto di farlo. Bisogna infatti sapere essere piccoli, cioè umili, perché è nell'umiltà che sta l'amore e quindi la sapienza. Peraltro, chi sa amare disarma Dio, che a quel punto è disposto a perdonare anche le sue colpe. In tal caso, Dio non solo ricompenserà l'uomo che dimostra di amare fattivamente attraverso le proprie opere, che sarebbero comunque imperfette, ma, tenendo conto del suo amore, che è più grande della sua capacità di fare il bene, egli, più che della capacità dell'uomo di fare il bene, terrà conto del suo desiderio attivo di farlo. Ciò appunto perché Dio, come detto all'inizio, non si lascia ingannare dalle apparenze e dopo un'attesa molto paziente sa giudicare con perfezione. Lo Spirito Santo, lo avrete notato, ammaestra con concetti semplici ma profondi, che andrebbero pertanto ben meditati per essere adeguatamente interiorizzati. Innanzitutto egli ci dice che non dobbiamo giudicare. Perché? Perché l'uomo è imperfetto. Infatti egli, pur conoscendosi, non sa giudicare se stesso, perché si giudica sempre migliore di quanto non sia. E figuriamoci allora se sa giudicare gli altri che non conosce, basandosi per di più sulle apparenze, se non sui propri pregiudizi. Il giudizio in questa situazione quasi mai è perfetto e praticamente mai è caritatevole. Esso si traduce quindi in una mancanza d'amore, e dove manca l'amore non c'è Dio, e nello spazio lasciato libero subentra l'altro. Chi non giudica è sostanzialmente umile e quindi ama, perché dove c'è umiltà c'è amore. Gesù, pur essendo uomo Dio, era umile e nel suo discorso della montagna aveva elogiato i mansueti. Chi, peraltro, per istinto, vorrebbe giudicare ma rinuncia a farlo per non contravvenire all'amore, compie un atto di violenza nei confronti del proprio io, che invece vorrebbe soddisfare le proprie passioni, conseguenza del peccato originale. Se chi è umile ed ama in maniera naturale è un mansueto prediletto da Dio, chi fa violenza a se stesso è un forte, ed è con la violenza, ci ha insegnato Gesù, che si conquista il regno dei cieli. Anche questa autoviolenza è un atto di amore, da un certo punto di vista forse non meno lodevole, perché esercitata contro le proprie pulsioni più profonde. Si traduce in una sorta di autoflagellazione, in un piccolo martirio. Gesù insegnava a Nicodemo che per ottenere il regno dei cieli bisognava rinascere di nuovo. Reincarnazione? No, rinascere rinnovandosi nello spirito, combattendo appunto contro il proprio io, perché Dio, con il Nuovo Testamento, non vuole più sacrifici di raccolti agricoli o di vittime animali, ma l'immolazione del proprio io. Amando Dio con il rispettare i suoi 10 comandamenti, anziché abbandonarci ai nostri impulsi peggiori, siamo così noi stessi che, combattendo contro il nostro io, ci offriamo vittime sull'altare di Dio, riscattando in tal modo i nostri peccati. Il primo esempio ce lo ha dato proprio Gesù, che, uomo Dio, si è offerto alla croce quale vittima innocente, per ottenere in riscatto dal Padre la redenzione dell'umanità, con la riapertura delle porte del paradiso agli uomini di buona volontà. Dobbiamo lasciare dunque ogni giudizio a Dio. A noi pare che spesso egli non intervenga per punire i cattivi, ma in realtà egli concede solo tempo, il tempo di pentirci, perché ci vorrebbe tutti salvi, ma per poi giudicare e punire a tempo debito con giustizia, perché anche se Dio è amore, egli, perfetto in tutti i suoi attributi, è anche giustizia, e venir meno alla giustizia per eccesso di misericordia sarebbe un far torto e quindi una mancanza di amore nei confronti di chi con sacrificio si è comportato da giusto. Lo Spirito Santo, continuo io in questa mia meditazione, precisa anche che il giudizio di Dio non cambia perché le leggi che egli ha fissato sono divine, quindi verità assolute e pertanto immutabili nel tempo. cosa se ne deduce? Che esse non mutano secondo il cambiare delle abitudini, dei tempi o dei costumi della società che spesso degenerano in peggio. Questa è una risposta a coloro che, e ce ne sono molti, anche fra le stesse gerarchie ecclesiastiche, vorrebbero ammodernare nel campo etico-morale certe tradizioni tramandate dagli apostoli, i quali erano stati per alcuni anni a diretto contatto di Gesù e ne conoscevano perfettamente gli insegnamenti più profondi, anche quelli non riportati nei Vangeli, e soprattutto la stessa dottrina bimillenaria della Chiesa Cattolica allo scopo di adeguarla, come vorrebbe l'ideologia modernista, ai tempi e alle mutate percezioni da parte della società in cui viviamo. Non parlo poi del tentativo in atto di ridimensionare e reinterpretare i comandamenti, come ad esempio il divieto di adulterio, per non parlare di sacramenti come l'Eucarestia, il matrimonio, la confessione e finanche ultimamente quello dell'ordine ministeriale. Insomma, costoro, modernisti qual sono, e quindi eretici, vorrebbero una chiesa in linea con i tempi attuali che, per inciso, sono divenuti del tutto corrotti. Ma non solo. Quel che è ancora peggio è il fatto che essi sostengono, come linea filosofica di principio, l'esigenza di un adeguamento ai tempi della dottrina cristiana anche per le situazioni del futuro, cioè il modo di pensare delle future società, il che porterà un giorno gli uomini a non riconoscere più non solo il cattolicesimo, ma nemmeno il cristianesimo. Cosa ne sarà allora delle pecore del gregge, di cui anche oggi si parla tanto, anche a sproposito, se i falsi pastori non conoscono essi per primi la strada, né quali erbe velenose le pecore non debbano mangiare? Le leggi di Dio, come già detto e lo sottolineo nuovamente, sono divine e quindi perfette, immutabili e non interpretabili a seconda delle convenienze, con la scusa, come affermato tempo addietro in un'intervista niente meno che dal generale dei gesuiti Arturo Sosa Abascal, il cosiddetto Papa Nero, che le parole di Gesù sarebbero da contestualizzare e che gli evangelisti che le hanno riportate a quei tempi non avevano il registratore. È ovvio che l'insegnamento della Chiesa si debba adeguare alle mutate situazioni che si creano con il progredire anche culturale della società, se non altro per non restare incompresa, ma non deve modificare la sostanza e la verità, né tantomeno livellarsi al basso della società rispetto ai valori etico-morali fondanti del cristianesimo. Dal punto di vista della vita spirituale e morale, l'evoluzione dell'uomo, quella della società, e questo lo si può agevolmente constatare, specialmente al giorno d'oggi, è stata infatti del tutto discendente. La frana delle vocazioni sacerdotali, dovuta all'imporsi a livello mondiale delle ideologie materialiste e consumiste, e quindi la carenza di pastori e la ridotta spiritualità di non pochi dei pastori restanti, ha disorientato il gregge, che, non trovando nei pastori e nella chiesa l'alimento spirituale di cui avrebbe bisogno, si è sparso per ogni dove, cercando di nutrirsi appunto con quelle erbe non salutari che un buon pastore avrebbe impedito loro di mangiare. Con le pecore che si allontanano dallo stallo, dove vivevano al coperto e sicure, per aggirarsi su prati sconosciuti, ecco dunque, come conseguenza, anche i deserti che si riscontrano nelle chiese. Deserti? Deserti perché la gente non crede più a niente? Non proprio, perché, per dirla con Chesterton, chi non crede in Dio finisce per credere a tutto. Ed io aggiungo e preciso, altre religioni più comode di quella cristiana, magia, occultismo, spiritismo, ideologie politiche e mondane. È anche per questo che taluni importanti uomini di chiesa vorrebbero allora prendere la scorciatoia del modernismo, cioè di una maggiore elasticità, di una minor severità spirituale, per venire incontro al maggior favore della gente e riconquistare quindi i consensi perduti. È però un'illusione fallace che nei paesi esteri dove è stata applicata maggiormente non ha affatto migliorato la situazione, ma anzi, se possibile, l'ha peggiorata. La gente, il popolo, anche se in una società sempre più corrotta, avverte per istinto lo scadimento dei valori e non sente più il bisogno di andare ad ascoltare pastori che, anziché fieno, offrono paglia. Buona non per nutrire lo spirito, ma per le stalle o per essere bruciata nelle fornaci. Al contrario, la gente accorre a milioni in certi famosi luoghi di preghiera in cui essa avverte più spiritualità, come un assetato nel deserto che, vedendo in lontananza le cime degli alberi di un'oasi, intuisce che là vi è dell'acqua vitale e raccoglie le sue energie per raggiungerla al più presto. Serve dunque l'acqua viva di cui parlava Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, con il suo ossigeno vitale, per anime rese asfittiche da un sistema di vita e da una predicazione sovente non più spirituale. Dunque, per tornare al tema iniziale, cioè quello del non giudicare, non bisogna dimenticare che il non giudicare è sinonimo di umiltà, che l'umiltà è amore, che chi ama vive con lo spirito vicino a Dio e che chi vive vicino a Dio, per riflesso, riceve anche qualche luce di sapienza.